Benvenuti a tutti anche da parte mia. Oggi iniziamo, abbiamo concluso dopo tante predicazioni il Vangelo di Giovanni e oggi iniziamo una nuova serie di predicazioni, una serie di predicazioni sul libro di Ebrei. Il libro di Ebrei è un libro potente e profondo, ma spesso trascurato. E io credo che viene trascurato perché in qualche modo è un libro che intimidisce. È un libro che non sappiamo bene come trattare. Ha un linguaggio nobile ed eloquente, ma ha un'analisi che è profondamente radicata nell'Antico Testamento, con il quale dobbiamo riconoscere noi non abbiamo molta familiarità. Ci sono degli avvertimenti, dei moniti molto importanti e molto gravi, e parla di un contesto che è totalmente diverso dal nostro, parla delle persone che sono totalmente diverse da noi. In effetti, quando dovevo decidere che cosa iniziare come serie di predicazioni, nuova serie di predicazioni, mi ero anche confrontato un po' con Pippo, era uscito fuori questo Lettera agli Ebrei. Al che avevo detto, no, preferisco non fare la Lettera agli Ebrei, perché, non so, anch'io ero un pochettino intimidito. Però, devo riconoscere che è un libro estremamente pratico e utile per ogni credente. In effetti, uno dei caratteri più belli della Scrittura è il fatto che essa, parlando di persone differenti, di contesti differenti, di tempi totalmente differenti dai nostri, riesce comunque a essere rilevante per la nostra situazione. E questo accade anche per la Lettera agli Ebrei, scritta da un leader apostolico che non conosciamo, ad un gruppo di ebrei cristiani che affrontavano la persecuzione all'incirca nella seconda metà del primo secolo. È un libro che parla anche a noi, perché chi di noi, onestamente fratelli, non è stato toccato dall'idea di buttare la spugna? Chi di noi non è stato toccato dall'idea di dire: ma perché devo andare avanti? Ma non sarebbe più semplice rinunciare e vivere tranquillamente? Se questa è la nostra situazione, se anche noi abbiamo fatto questi pensieri, la Lettera agli Ebrei ha qualcosa da dire a noi, così come lo aveva da dire a queste persone. Ora, tutte le filosofie del mondo, tutte le religioni del mondo cercano di rispondere alle domande fondamentali della nostra fragile e breve esistenza. C'è un Dio? Possiamo conoscerlo? E se sì, come possiamo conoscerlo? E come possiamo dare senso alle prove e alla morte? E poi, è veramente importante quello che crediamo o basta semplicemente essere sinceri nella propria fede al di là di quello che si crede? Bene, tutte queste domande vengono risposte dall'autore della Lettera agli Ebrei. E sono però delle risposte che tagliano netto con la visione contemporanea. Sono delle risposte che non calzano molto bene con quello che noi oggi pensiamo. Viviamo in un tempo di tolleranza, in cui bisogna non essere giudicanti, in cui bisogna accettare tutto quello che gli altri dicono senza star troppo a fare i fini, troppo andare per il sottile. Se una religione, se il buddismo a te dà soddisfazione, chi sono io per dire che è sbagliato? Se tu credi in una delle qualsiasi religioni del mondo, l'induismo, l'islamismo o una miscela di queste, perché dovrei dirti che stai sbagliando se alla fine tu non fai nulla di male nei miei confronti, non sei negativo nei miei confronti? Perché dovrei essere così giudicante? Oggi l'idea prevalente è che siamo intolleranti verso quelli che dicono che la loro verità è l'unica verità. Questa è l'unica intolleranza che non tolleriamo, cioè quello che qualcuno si arroga il diritto o arroga il diritto di dire che lui ha la verità in mano. Questo ci dà fastidio, però dobbiamo confrontarci con quello che dice la Scrittura. E quello che dice la Scrittura, la Lettera agli Ebrei, è che Dio esiste, che Dio ha parlato e la sua massima rivelazione è nel suo unigenito figliuolo Gesù Cristo. Egli pretende totale fedeltà della nostra vita. Egli non è tollerante affatto nei confronti di qualsiasi altra divinità che possiamo avere nella nostra vita. Egli ci dice che allontanarci da Lui significa andare incontro ad un giudizio eterno. Ed Egli ci dice che solo Cristo può dare senso alle prove e alla morte stessa che noi dobbiamo affrontare. Non c'è tolleranza. Non c'è compromesso in quello che la Scrittura ci dice. Queste sono le risposte che dà la lettera agli ebrei. E qual è il tema? Qual è il tema di questa lettera? Il tema di questa lettera è proprio quella della superiorità di Cristo, della supremazia di Cristo. Una supremazia, ci dice l'autore, che dovrebbe stimolare una fede duratura, cioè una fede che va avanti nonostante le prove. Lo scopo degli ebrei, della lettera agli ebrei, è resa evidente dal suo contenuto. Lo scrittore mette in guardia questi cristiani dal rischio di cadere dalla fede in Cristo per via delle prove e anzi li esorta ad andare avanti verso la maturità. Non è infatti la lettera agli ebrei un trattato di teologia, sebbene troviamo dei contenuti molto profondi in questa lettera, ma è, come dire, la lettera che viene mandata da un pastore che si è allontanato dalla sua congregazione per un tempo e rivolge delle parole di esortazione. Infatti l'autore al capitolo 13 definirà questo suo scritto come una parola di esortazione. Una parola di esortazione, di incoraggiamento. Ed è questo quello che fa la lettera agli ebrei. E tutti gli studiosi sono concordi intorno a questo. Questo è il tema, la superiorità di Cristo, e questa superiorità di Cristo deve spronarci ad una fede che dura, ad una fede che persevera. C'è però molto dibattito intorno a tutti gli altri elementi rispetto a questa lettera. Ad esempio, un primo elemento di dibattito è: ma chi ha scritto la lettera agli ebrei? Se voi fate caso, andate al primo capitolo, non c'è un nome. Se voi leggete tutta la lettera, non c'è un nome di una persona che si identifica come l'autore. Allora, molti dicono che l'autore sia l'apostolo Paolo. La prima conferma ci giunge da Clemente d'Alessandria, che siamo intorno al 155-200 d.C., secondo il quale Paolo aveva scritto la lettera in greco, in ebraico, e Luca l'aveva tradotta in greco. Però questa visione ha molti, diciamo, molte lacune. Prima fra tutte il fatto che sembrerebbe che l'autore, insieme con le persone a cui scrive, siano dei credenti di seconda generazione. Se voi leggete Ebrei 2, 3, 4, hanno ascoltato il messaggio da qualche altro. Mentre Paolo, in tutte le sue lettere, tende a sottolineare il fatto che lui stesso ha ricevuto il Vangelo direttamente dal Signore. Ad esempio in Galati 1, versetti 12 a 17, afferma proprio questo. Ma allora, se non è stato Paolo a scrivere questa lettera, chi è stato? Nella storia della Chiesa ci sono state varie idee. Alcuni pensano che sia Barnaba. Tertulliano pensava questo, proprio perché Barnaba significa figlio di consolazione, e abbiamo detto che questa è una parola di consolazione che l'autore rivolge a questa congregazione. Alcuni altri hanno pensato che fosse stato a scriverla Apollo, ad esempio Lutero aveva questa idea, e alcuni altri anche hanno tirato fuori il nome di Priscilla. Sono però tutte argomentazioni, tutte ipotesi che hanno qualche punto di debolezza, e adesso questa mattina non è l'occasione di addentrarci su questo. Se volete prendete un buon commentario e fate un approfondimento. Sembra però che noi possiamo concludere ed essere concordi con l'opinione che aveva uno dei padri della Chiesa, Origene, il quale diceva: solo Dio conosce la verità su chi ha scritto la lettera agli ebrei. Non è importante chi l'ha indirizzata, non è importante da quale pugno deriva. Questa è parola di Dio. Quello che possiamo dire per certo è che doveva essere un leader apostolico della cerchia dell'apostolo Paolo, cioè con una certa vicinanza all'apostolo Paolo. Per il resto quello che ci serve sapere è che anche questa è parola del Signore. E visto che ci sono dei dubbi circa la paternità, cioè chi è che l'ha scritto, questi dubbi sulla paternità si portano dietro i dubbi circa la datazione, cioè ma quando è stata scritta questa lettera? Allora, secondo la maggior parte degli studiosi, essa deve essere stata scritta prima della distruzione, questa come data da tenere a riferimento, del Tempio di Gerusalemme, che è avvenuta ad opera dei Romani intorno al 70 d.C. Perché? Perché se fosse avvenuto questo episodio molto grave, avrebbe in qualche modo avvalorato l'ipotesi dell'autore della lettera agli Ebrei che Cristo è superiore a tutto quello che Dio ha fatto nel Vecchio Testamento. E sarebbe stato sicuramente citato questo evento nell'arco della lettera. Invece non se ne parla totalmente. Poi c'è questa espressione che noi troviamo alla fine della lettera in cui l'autore dice invia i saluti a quelli d'Italia. E cosa significa quelli d'Italia? Significa che erano quelli che vivevano in Italia che venivano salutati oppure quelli che erano fuori dall'Italia che mandavano i saluti a quelli che erano in Italia? Come dire, quelli di Vittoria che sono a Trento che mandano i saluti a quelli di Vittoria. Tanto per dire che la comunità qua c'è una comunità folta di persone da Vittoria, cioè, per cui anche questo non ci aiuta. Probabilmente è stata scritta delle persone che si trovavano a Roma, ancor prima dello scoppio della persecuzione ad opera di Nerone nel 64 d.C. Ma su tutte queste cose non abbiamo comunque certezze. E a chi è stata scritta questa lettera? Ora, la frase agli ebrei non si trova nei manoscritti originali. Alcuni studiosi dicono che incomincia a comparire intorno al secondo secolo questa espressione. Ma chi è stata scritta? Non lo sappiamo anche qui. Quello che sappiamo è che probabilmente erano degli ebrei, cioè delle persone di origine ebraica, le quali si erano convertite a Cristo. Ora, era successo che subito dopo la morte del Signore, molti degli apostoli erano stati dispersi intorno al Mediterraneo. E molti di questi apostoli, di queste persone che avevano messo la loro fede in Cristo, erano comunque di estrazione ebraica. Ed era naturale che la prima cosa che andavano a fare quando andavano in una nuova città era di andare a predicare alle persone della loro stessa razza, le quali tendevano a vivere insieme per preservare la loro identità in una sorta di enclave o comunque di ghetto. E queste persone, alcune di queste persone di ebrei dispersi intorno al Mediterraneo avevano accettato il Signore, lo avevano accettato in modo molto gioioso, si erano proprio dati al Signore. Il punto è che incominciavano a venire le difficoltà, la prova non smetteva, ma durava, continuava, e queste persone incominciavano a essere tentate di ritornare indietro, perché il prezzo era troppo alto. Cioè, queste persone, immaginatevi, erano dei forestieri in un contesto diverso da quello che è il loro. E quindi, visto il diffuso antisemitismo che c'era anche a quei tempi nel mondo, diciamo, del Mediterraneo, nella cultura del tempo, erano un po' emarginate per il fatto di essere ebrei. Adesso, non solo erano emarginate per il fatto di essere ebrei, ma erano emarginate dalla loro stessa gente per il fatto di aver accettato Gesù Cristo. Emarginati fra gli emarginati, esclusi fra gli esclusi. Cioè, doppiamente esclusi. E allora incominciavano ad accarezzare l'idea che forse un ristoro temporaneo sarebbe stato meglio dell'idea di Gesù Cristo come sovrano e Signore di tutta l'eternità. Ritornare al vecchio sistema, ritornare quindi all'ebraismo, che bene o male era una delle poche religioni tollerate all'interno dell'impero romano. Certo, non era l'ottimo, ma almeno così sarebbe finita la persecuzione. E l'autore gli dice, no, li esorta, e ci sono diversi ammonimenti, troviamo dai 5 a 6 ammonimenti all'interno dei vari capitoli che compongono la lettera, e dice guardate che non dovete andare indietro, ma anzi dovete andare verso la maturità. Queste persone, infatti, dal contenuto di quello che vedremo poi più avanti, erano delle persone che soffrivano di una mancata crescita spirituale. C'erano delle persone che potevano dire cronologicamente che avevano messo la loro fede in Cristo da 10, da 20 anni, ma spiritualmente erano rimasti in una fase di adolescenza o immaturità. E quanti anche fra di noi non hanno questa sindrome? Quanti fra di noi possono dire di aver conosciuto il Signore, di essere nati di nuovo nel lontano 1980, da 20, da 30, da 40 anni, e pur tuttavia rimostrare un'età spirituale da neonati? Quanti di noi non ci troviamo in questa stessa condizione? E l'autore della lettera agli Ebrei gli dice, guardate che la soluzione non è quella di ritornare indietro, Ma la soluzione è quella di approfondire la propria relazione con Cristo, di crescere nel proprio rapporto con il Signore. E poi è molto bello, cioè questa lettera è una delle poche che identifica Gesù come sommo sacerdote. Ora, in molte altre epistole del Nuovo Testamento c'è questa allusione a Gesù come sommo sacerdote, ma la lettera agli Ebrei ne parla in modo esplicito. Lui è il nostro sommo sacerdote. La lettera agli Ebrei ci dimostra che Cristo ha adempiuto l'intero sistema sacrificale del Vecchio Testamento, che ha adempiuto il concetto del Tempio, che ha adempiuto quello che significavano i sacrifici. Forse, se volete, la lettera agli Ebrei è il primo ispirato documento che amplia la conversazione di Gesù con i discepoli sulla via di Emmaus. Ricordate che cos'è che gli dice? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo dovevano riguardare. Bene, la lettera agli Ebrei è un trattato che spiega tutte queste cose che il Signore spiegò ai primi due discepoli sulla via di Emmaus, perché ci prende e ci porta nel Vecchio Testamento e ci dice che cosa volevano significare quelle cose e come sono state adempiute in Cristo. La Chiesa, dice un commentatore, deve sempre tornare a questa sublime lettera per mettere reciprocamente a fuoco i due testamenti. Più di ogni altro libro, Ebrei serve a dimostrare l'unità sottostante i 66 libri della Scrittura, che in ultima analisi derivano da uno stesso autore divino, lo Spirito Santo. E questo elemento di unicità, di ispirazione della Scrittura viene sottolineato anche dal fatto di come avvengono le citazioni. Mentre in altre lettere si dice come ha detto il profeta Isaia, come ha detto il salmista, come ha detto il profeta Geremia, qui invece si dice Dio dice. Cioè non c'è la citazione all'autore umano attraverso il quale Dio si è rivelato, ma Dio dice, come per sottolineare il fatto che quello che è stato detto è Dio stesso ad averlo detto. E qual è la struttura di questa lettera? Cioè, perché bisogna darsi anche una griglia per poterla in qualche modo leggerla. Beh, l'obiettivo, abbiamo detto, che dell'autore è quello di dimostrare la superiorità di Cristo, e questa superiorità deve motivare una fede che dura. E per fare questo l'autore organizza il suo ragionamento intorno a tre elementi. Il primo elemento è quello dell'insegnamento e della dottrina. Il secondo elemento è quello dell'incoraggiamento e dell'esortazione, e il terzo è quello dell'applicazione pratica. E noi troviamo la dottrina o l'insegnamento nei primi 10 capitoli di questa lettera. Segue poi l'avvertimento, che è distribuito in tutti questi primi 10 capitoli, e alla fine abbiamo l'esortazione pratica, a partire da quelli che sono gli esempi della fede che troviamo poi nel capitolo 11, 12 e 13. E i contenuti sono organizzati in questo modo. Cristo è superiore. E cosa? A cosa è superiore? Beh, Cristo è superiore ai profeti. Cristo è superiore agli angeli, vedremo. Cristo è superiore a Mosè. Cristo è superiore a Giosuè. Il sacerdozio di Cristo è superiore a quello di Aronne. Gesù è superiore alla vecchia alleanza, perché? Perché Cristo offre delle migliori promesse, offre un tabernacolo migliore di quello del Vecchio Testamento e un sacrificio migliore di quello del Vecchio Testamento. E questa superiorità, questa eccellenza di Cristo dovrebbe quindi motivare la fede, una fede che obbedisce a Dio anche nella prova, una fede che persevera, e che questa perseveranza si trova in tutta la Scrittura. Questi sono gli esempi degli eroi della fede che ci giungono nel capitolo 11. Una fede che guarda Gesù e si sottopone a quello che Lui dice. Una fede che persevera e che si esprime in santità, congiuntamente con il popolo del Signore. Questo è un po' lo schema, la struttura di tutto questo libro. Ma avendo fatto questa panoramica, guardiamo adesso che cosa ci dice oggi il brano di oggi. Non sarò altrettanto lungo, eh? Dio, Ebrei 1, Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. In due parti si divide il nostro testo, in modo naturale, che Dio ha parlato in passato per mezzo dei profeti e che Dio ha parlato al presente per mezzo di Gesù Cristo. E l'autore non inizia appunto con dei saluti, non inizia con dei commenti, ma inizia, come dire, con un pugno in faccia. Dio è. Non ci gira tanto intorno. L'autore di Ebrei ci riporta direttamente a Genesi 1. Nel principio, Dio. E qui dice Dio. Non sta ad argomentare, non sta a spiegare allo scettico se Dio esiste o se Dio non esiste. Semplicemente afferma Dio è. E l'autore degli Ebrei utilizzerà la parola Dio 68 volte in questa lettera, con una media di una volta ogni 73 parole, per sottolineare l'importanza, la centralità di quello che Dio ha fatto, nel Vecchio come nel Nuovo Testamento. Qualcuno potrebbe dire, ma io sono agnostico e non sono sicuro se Dio esiste oppure no. Oppure qualcun altro potrebbe dire, io sono ateo, non credo in Dio. Bene, quello che la scrittura dice è che i vostri dubbi e le vostre confusioni non influenzano affatto che Dio è. Il problema dell'incredulità non è un problema di razionalismo, di razionalizzazione dell'idea. È un problema di peccato. Dio è. E Dio non dà spiegazioni, non giustifica se stesso. Lui semplicemente è. E oltre a questo, Lui ha parlato. Non solo Dio è, Dio esiste, ma Dio ha parlato. Egli ha scelto di non tacere, Egli ha scelto di comunicare con l'uomo. E l'autore, Paolo, degli Ebrei, ci dirà che la sua rivelazione è leggibile, è visibile totalmente nella sua creazione. La complessità della nostra creazione dovrebbe in qualche modo spingerci a considerare l'idea che esiste un creatore, che è lui che ha fatto la creazione. Però, come l'autore stesso di Romani ci dice, l'uomo ha deciso di sopprimere la verità con la menzogna, ha deciso di ignorare questa rivelazione. E quindi la rivelazione naturale, cioè quella che troviamo nella natura, nelle cose, che ci parla di Dio, viene ignorata dall'uomo. Ma qui l'autore non sta parlando delle persone che hanno dei dubbi sul fatto che Dio esiste e che Dio ha parlato. Qui sta parlando degli ebrei che hanno deciso di credere in Cristo, per cui parla della sua rivelazione scritta. Non tanto della sua rivelazione generale, ma della sua rivelazione speciale, cioè della sua rivelazione attraverso la parola. E ci dice che Dio ha manifestato il suo pensiero, si è fatto conoscere attraverso i profeti. E allora qui il pensiero, le nostre menti corrono a qua, a chi? A cosa? Beh, corrono a Noè, il quale aveva avvertito la sua generazione dell'imminente giudizio che stava per arrivare. Era una predicazione profetica quella di Mosè. Ci corre il pensiero ad Abramo, il quale attraverso la profezia era stato rivelato che tutte le nazioni sarebbero state benedette nel suo figlio. Pensiamo a Mosè che aveva dato le leggi al popolo di Israele e anche a noi. Pensiamo al fatto che Dio ha parlato e che ha parlato per mezzo di Elia e per mezzo di Eliseo, che Dio ha parlato per mezzo di Geremia avvisando il suo popolo dell'incredulità e un'incredulità che li avrebbe condotti alla cattività, cioè all'esilio, alla deportazione in Babilonia. Dio ha rivelato se stesso in molti modi. Pensiamo a Malachia 4 che ci dà una rivelazione di quella che è il Messia, o alla storia stessa di Giona che è una illustrazione della resurrezione del nostro Signore. Dio ha parlato per mezzo dei profeti, e il termine profeti include chiunque abbia ricevuto e registrato dei messaggi di Dio per il suo popolo. E in questo modo l'autore afferma quello che ripeterà poi continuamente nell'arco di questo libro, e che cioè tutta la scrittura è ispirata da Dio. Ora, su questo termine ispirata dobbiamo essere chiari, non significa che letteralmente Dio ha dettato le cose alle persone, anche se in alcune circostanze lo ha fatto. Ad esempio nei 10 comandamenti Dio ha detto chiaramente che cosa scrivere, ma quando noi parliamo di ispirazione intendiamo dire che Dio ha scelto delle personalità, delle persone con degli stili, dei caratteri, delle peculiarità proprie, ciascuna diversa dalle altre, e ha sovrainteso al processo di trasmissione del suo pensiero attraverso queste, sue, queste persone, di modo che l'influenza è stata tale che quello che queste persone hanno scritto e quello che Dio voleva che fosse scritto, la comunicazione esatta nel suo pensiero, nei manoscritti originali. Dobbiamo anche dire anche questo, perché poi nel corso del tempo si sono inserite delle degli errori dettati più che altro, errori di copiatura o facevano gli amanuensi. Però è questo, Dio ha sovrainteso. Ed è importante capire questo. Ed è importante capire che Dio ha scelto di rivelare se stesso. Perché altrimenti noi non lo avremmo mai potuto conoscere. Noi avremmo potuto speculare intorno al concetto di Dio, avremmo potuto fare dei ragionamenti intorno al concetto di Dio, ma non saremmo mai arrivati alla sua conoscenza. Anche perché dobbiamo renderci conto che con la caduta Satana, il Dio di questo mondo, e cito la scrittura, ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Ed ancora, sempre l'Apostolo Paolo che parla, ma l'uomo naturale non riceve la cosa dello Spirito di Dio, perché se sono pazzia per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. 1 Corinzi 2 e precedentemente 2 Corinzi 4:4. Ora c'è un malinteso molto diffuso nella nostra società e spesso anche all'interno delle nostre chiese, e cioè quello che noi, le persone in generale, hanno la possibilità di credere nel Vangelo quando vogliono. Cioè noi abbiamo un compito che è quello di annunciare il Vangelo e poi le persone possono tranquillamente decidere se credere o se non credere. Ma vedete, questa visione è perversa e non biblica, perché questa visione non tiene totalmente conto di quello che dice la Scrittura e contraddice le stesse parole di Gesù. Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Questo è il fattore decisivo. Non è tanto quello che tu vuoi fare, non è tanto quello che tu vuoi credere o pensi di credere, ma quello che Dio ha scelto riguardo te, quello che Cristo ha detto riguardo te. E il Signore dice che noi siamo in una condizione morta, noi siamo spiritualmente incapaci di scegliere Lui, ma è Lui che ci ha rivelato il Figlio. Senza la Sua parola, senza la Sua rivelazione, noi non avremmo mai potuto conoscerla. E l'autore della lettera agli Ebrei ci dice tre meravigliose cose riguardo a questa rivelazione antica di Dio nei confronti dei nostri padri. Ci dice in primo luogo che Dio ha parlato molte volte, e qui il riferimento è chiaramente a tutti i 39 libri del Vecchio Testamento, alla legge di Mosè, ai libri profetici, alle scritture che includono anche i libri poetici e storici, tutto in molte mode. E poi ha parlato in molte maniere. Dio non è monotono, non è che comunica sempre nello stesso modo, ma Dio comunica in modi diversi, in maniere diverse. A volte si è rivelato per mezzo degli angeli, a Mosè ha parlato per mezzo del pruno ardente e poi direttamente nella montagna dove ha ricevuto i 10 comandamenti, agli israeliti si è rivelato attraverso il fuoco, i tuoni, i terremoti, la nuvola. Pensiamo durante il cammino nel deserto, nei 40 anni di vagabondaggio. Dio si è rivelato anche attraverso i miracoli compiuti per mezzo di Mosè. Dio ha parlato a Isaia nella sua gloria, quando era nel Tempio, a Ezechiele attraverso la visione delle ruote e delle quattro creature che avevano delle teste orrende, diremmo. Dio si è rivelato in questi modi, alcune volte ha usato degli oggetti, alcune volte degli animali, anche un asino, per rimproverare un profeta. Dio ha parlato in molti modi, e quello che Dio ha fatto, lo ha fatto in modo, ci dice la Scrittura, progressivo. Cioè, questa rivelazione ha aggiunto sempre qualcosa in più, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno, se fosse stata una rivelazione completa, di quello che Dio ha fatto poi alla fine, attraverso il suo figliolo. La rivelazione del Vecchio Testamento possiamo immaginarla come un puzzle. Avete presente i puzzle, soprattutto quelli che si compongono di tante tessere? Beh, quando si inizia con la prima tessera, magari con un piccolo angolo, l'idea non è molto chiara, non si sa bene qual è il disegno che ne verrà fuori. Poi a mano incomincia a aggiungere delle tessere, il disegno incomincia a prendere forma, ma è solamente con Cristo che si ha la visione completa del quadro che è stato realizzato. È Lui il compimento. E difatti l'autore ci dice che il popolo aveva bisogno di una rivelazione da parte di Dio che fosse diversa, migliore, superiore rispetto a quella che ha avuto con il popolo nel Vecchio Testamento. Il popolo aveva bisogno di un incontro personale con Dio stesso. E così, nell'ultimo giorno, nel capitolo finale della storia, prima della consumazione dei tempi, Dio ha parlato a noi per mezzo del suo figliuolo Gesù Cristo. Lui è l'epitomo. Lui è la cosa più eccelsa della rivelazione di Dio stesso. E l'autore Giovanni nel Vangelo dovremmo essere abituati ormai a questo, ce l'ha detto in tutte le salse. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio e la parola è diventata carne ed abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi l'abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Al monte della trasfigurazione una voce dal cielo parla e dice: questi è il mio figlio, colui che ho scelto, ascoltatelo. E in questi ultimi tempi è una parola, è un'espressione che spesso fa riferimento al giorno del Messia. In questi ultimi tempi, il giorno del Messia. È come dire, Dio ha parlato, ma quello che ha pronunciato non è completo. Quello che ha pronunciato ha avuto la sua completezza attraverso Cristo, quello che Lui ha fatto attraverso la sua venuta. Cristo è la rivelazione finale di Dio. Non possiamo aspettarci ulteriori rivelazioni progressive dopo Cristo. E vedete, in Cristo abbiamo contrasto e continuità. Cosa significa questo? Abbiamo continuità nel fatto che Dio ha parlato in passato per mezzo dei profeti e Dio parla oggi per mezzo di Gesù Cristo. C'è continuità, Dio che continua a parlare, ma c'è anche contrasto. I profeti erano molti e frammentari, Cristo invece è uno e completo. I profeti erano tutti peccatori, Gesù invece è perfettamente santo. I profeti erano preparatori, Cristo invece è il compimento. Per la prima volta dal giardino dell'Eden, dove la comunicazione fra Dio e l'uomo era stata interrotta, adesso è ristabilita e senza impedimenti, senza intralci. Dio e l'uomo che possono parlare tranquillamente attraverso che cosa? La rivelazione finale di Dio in Gesù Cristo. E la grammatica della frase è molto bella, ci dice che Dio ha parlato e non ha bisogno più di parlare. Ora tutti siamo stati, e forse lo siamo ancora, un po' pedanti, e ci piace quando qualcuno contraddice la nostra idea discutere e continuare a dire sì ma, è come quando eravamo bambini e poi arrivava il genitore e diceva basta. Ho parlato. Non so se vi è capitata questa esperienza, ma a volte succedeva così. Oggi un po' meno con i nostri figli, ma a volte quando il genitore ti diceva basta, ho parlato, significava che non c'erano più argomenti da discutere, basta, non serviva più polemicizzare. Ed è questo quello che Dio sta dicendo. Dio ha parlato, basta. Non ci sono progressioni nella sua rivelazione. Ed è molto bello il modo di come l'autore della lettera agli Ebrei lo presenta. Un commentatore fa notare che la rivelazione che adesso ci giunge non è solamente diversa perché è completa, ma anche ha una caratteristica, una natura totalmente diversa da quella del passato. Un commentatore fa questo esempio. Se un amico vi dice di aver visitato una certa chiesa dove la predicazione era in latino, non avete alcuna difficoltà a capire cosa voleva dire. Cioè che quella persona parlava in latino. Cioè che quella era la lingua che usava per le sue affermazioni. E la stessa cosa accade qui nella lettera agli Ebrei. L'espressione per mezzo del figlio si riferisce a ciò che caratterizza la rivelazione di Dio. Cioè se in passato Dio ci aveva parlato profeticamente, in questi ultimi giorni ci ha parlato, se mi passate il termine, filialmente, cioè attraverso il figlio. È una comunicazione totalmente diversa. E perché l'autore insiste su questa cosa del figlio? Perché se voi ci fate caso e poi andate a leggere, vi accorgete che il nome di Gesù Cristo non viene citato finché arriviamo al capitolo 2, al versetto 9. Fino a quel punto non viene citato il nome di Cristo, ma si parla sempre del figlio. Perché? Beh, la risposta è questa. L'autore sta cercando di dimostrare che il Cristo ha uguale dignità del Padre ed è uno con il Padre. Ed infatti una delle prime cose che andrà a dimostrare la prossima volta è che è uno in essenza, in sostanza, in qualità con il Padre stesso. E sta dicendo a queste persone a cui si rivolge, bene, se voi state pensando di ritornare al vecchio sistema per ritornare all'unicità della fede in Dio, vi state sbagliando, perché rifiutando Cristo voi state rifiutando la dottrina stessa della Trinità, perché Dio è stato sempre uno e trino. Anche se non ne avevamo piena consapevolezza, anche se nel Vecchio Testamento ancora questa consapevolezza di Dio uno e trino non era completa. Cristo deve rimanere. Tornare al vecchio sistema significherebbe tradire la rivelazione di Dio stesso. E così abbiamo visto diverse cose. Io adesso tiro le fila. Come possiamo applicare queste cose a noi? Cosa possiamo prendere per noi di quello che è stato detto, di questa rivelazione che Dio ha avuto? Beh, la prima cosa che dobbiamo dire e che dobbiamo riconoscere e tenere sempre presente è che dobbiamo interpretare la Scrittura cristologicamente. Cosa significa? Significa che l'Antico Testamento attendeva il suo compimento in Cristo e che il Nuovo Testamento è un'esemplificazione, un chiarimento di quello che Cristo ha fatto per noi. Lui, Cristo, è il compimento delle figure che troviamo nel Vecchio Testamento, il compimento della legge, il compimento dei sacrifici, il compimento dell'espiazione sufficiente per i nostri peccati. La legge, ci dice l'autore degli Galati, è un nostro tutore. È qualcosa che ci porta a Cristo. E questo significa che se noi non leggiamo e non studiamo anche il Vecchio Testamento, ci stiamo perdendo qualcosa della rivelazione che Dio ci ha dato a noi in Cristo. Perché non avremo pienezza, non avremo contezza di quello che Dio ha fatto. Non capiremo la meraviglia di Cristo. Per questo l'autore insiste. Sarà pure pedante, ma questa è una lettera che è indirizzata anche a noi, non possiamo cancellarla dal canone, non possiamo far finta che non esiste perché ci risulta difficile, perché i concetti di tempio, di sacrificio, di espiazione, di sommi sacerdoti sono così lontani da noi. No, queste sono delle immagini che ci rendono l'idea di quello che Cristo ha fatto, e se noi non conosciamo questo, ci stiamo perdendo parte della rivelazione di Dio in noi, ci stiamo perdendo parte del suo contenuto. E in secondo luogo, quello che queste dichiarazioni dell'autore che ci ha fatte ci dicono che non dobbiamo aspettarci alcuna nuova rivelazione dopo la chiusura del Nuovo Testamento. Fratelli, diffidate. Diffidate di chiunque dice di avere un nuovo messaggio da parte di Dio per voi. Quello che Dio ha voluto dirci ce l'ha detto una volta per tutti e ce l'ha detto qui, nella Scrittura. I testimoni di Geova lo fanno. I mormoni lo fanno, hanno i loro libretti aggiuntivi di Joseph Smith piuttosto che quelli dei testimoni di stessa, dei testimoni di Geova stessi. Noi non abbiamo altra rivelazione se non quella che troviamo nel suo figliuolo, nella sua scrittura. E infine, se noi usiamo la scrittura, se noi non usiamo la scrittura per conoscere Cristo, la stiamo usando in modo improprio. Queste sono tre cose semplici. Leggere la scrittura cristologicamente, non aspettarci nessun'altra rivelazione al di fuori di Cristo, usare la scrittura per conoscere Cristo meglio. Certo, noi possiamo studiare teologia, noi possiamo studiare la storia biblica, possiamo studiare le profezie, possiamo studiare tutti gli argomenti correlati a queste cose, ma quello che voglio dire è che tutte queste cose dovrebbero portarci ad una relazione sempre più stretta con il nostro Signore Gesù Cristo. Il cristianesimo è niente di meno e niente di più che una relazione personale con Cristo. E allora a questo punto la domanda per ciascuno di noi con la quale vorrei lasciarvi è quella che Gesù rivolge ai discepoli, arrivato a un certo punto. E voi che dite che io sia? Dio ha parlato. Dio ha detto delle cose. E noi che cosa ne stiamo facendo? E voi che dite che io sia? Il libro degli Ebrei ci aiuterà a comprendere meglio questa domanda che Gesù rivolge ai discepoli, dicendoci che lui è l'apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo. Leggo da Ebrei 3:1. Se non hai mai sentito parlare di Dio, se non hai mai conosciuto Dio, se non hai mai conosciuto il suo figliolo, l'invito che oggi ti do è quello di chiedere al Padre che lui possa rivelare, possa continuare a parlare quello che già ha detto nel suo figlio, nella tua vita. Inchiniamo il nostro capo. Signore Dio, noi ti lodiamo e ti innalziamo perché tu sei, perché tu non hai bisogno delle nostre giustificazioni, perché tu non hai bisogno della nostra razionalizzazione per giustificare la tua presenza. Tu sei sovrano, tu sei Signore, tu sei colui che ha creato tutte le cose e tutte le cose sussistono in te. Signore, grazie perché tu, oltre a essere, hai deciso di parlare. Tu non sei un Dio muto, tu non sei un Dio lontano, tu non sei un Dio distante, ma sei un Dio comunicativo. E tu hai parlato in molti modi, in molte maniere, attraverso i profeti, attraverso l'Antico Testamento, attraverso l'esperienza del vissuto di uomini che ci hanno preceduto. Ma grazie Signore ancora perché hai avuto una parola definitiva, quella che ha completato il quadro, quello che l'ha reso perfetto nel tuo figliolo Gesù Cristo. Grazie Signore perché lui è l'impronta della tua essenza, lui è la rivelazione perfetta di chi tu sei. Grazie per la parola che tu ci rivolgi in lui. E grazie Signore che è una parola su cui possiamo fare affidamento. Non è una parola transitoria, non è una parola mutevole, ma una parola definitiva, che non cambia, che non ha bisogno di aggiunto, che non ha bisogno di completamento. Grazie per quello che tu ci hai dato in Cristo, grazie per come ti sei fatto conoscere in Lui. Signore, adesso dacci a ciascuno di noi, che magari sta lottando con l'idea di rinunciare, di buttare la spugna, quella invece di andare avanti, di andare verso la maturità, di non abbandonare per un sollievo temporaneo, per l'accoglienza da parte di chi ci sta intorno, la grandezza e l'unicità di Cristo. Signore, dacci di vedere, frequentare le scritture e leggerle in modo cristologico, di vedere il tuo figliuolo in quelle pagine. Signore, dacci di non ricercare altre ispirazioni, altre fonti, altre, Signore, rivelazioni, e dacci soprattutto l'idea che frequentando la tua parola possiamo sempre più conoscere te, conoscere il tuo figliuolo, colui nel quale abbiamo la salvezza eterna. Signore, ti prego per quanti ancora non ti conoscono. Signore, tu che parli e tu che ti riveli, rivela te stesso con il tuo Santo Spirito nella vita di ciascuno di noi. Opera la tua opera in noi. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen.